passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate in diretta, gli sms al 349-238-6666, la zanzara etta radio24.it. Andiamo subito con i titoli dei telegiornali TG2.
Terremoto, Berlusconi, contributo di un terzo delle spese a chi vuole ricostruire casa da solo, e sul mancato election day svela, la Lega avrebbe fatto cadere il governo. A Napoli sono state arrestate 3 persone, tutte di origine rumena, per il delitto dei coniugi Ambrosio. Uno era il giardiniere della villa. Gli inquirenti parlano di prove schiaccianti. Ed è stato arrestato a Roma l'uomo che ieri ha ucciso un automobilista dopo una lite per un parcheggio. L'omicidio davanti alla moglie e ai figli sia della vittima che dell'aggressore. Il 22 aprile Rita Levi Montalcini compirà 100 anni, oggi è stata festeggiata all'Istituto Superiore di Sanità di Roma, che le dedica l'Aula dei Nobel.
Andiamo anche con i titoli di Studio Aperto.
Si torna in classe in Abruzzo, il risveglio dall'incubo terremoto passa anche da qui. Per una ventina di alunni di elementari e materne è ricominciata la scuola. Nessuno rischia l'anno, dice il ministro Gelmini. Prime lezioni all'università. Sesta visita di Silvio Berlusconi sui luoghi del sisma. Il premier annuncia il programma del governo per la ricostruzione. Nessuna baraccopoli e dentro l'estate alloggi per tutti. Poi boccia l'election day. La Lega dice avrebbe fatto cadere il governo. L'Aquila risorgerà e sarà più bella di prima, dice nonna Maria, 70 anni, ricoverata in ospedale dalla notte del terremoto, non ha perso la voglia di pensare al futuro. Lo devo a quegli angeli, aggiunge, che mi hanno salvata sotto le macerie. Napoli, fermati 3 romeni per il massacro di Posillipo. Uno è l'ex giardiniere della villa. Sarebbero gli assassini del re del grano Franco Ambrosio. E del...
Bene, 18:38, 800 24 00 24. La vicenda del referendum torna nella politica italiana, la parola ricatto, perché l'opposizione la usa, anche se a mio parere in politica la parola ricatto non dovrebbe nemmeno esistere. La politica è fatta di ricatti, la politica è fatta di compromessi, la politica è fatta di prove di forza. E comunque l'opposizione dice, e non solo l'opposizione, il PDL ha ceduto ai ricatti della Lega, che non voleva fissare il referendum nella stessa data delle europee, perché in questo modo il quorum sarebbe stato certo. Berlusconi, come al solito, parla a ruota libera e dice esplicitamente una cosa. Dice, insomma, il governo sarebbe caduto. Abbiamo dovuto dire sì alla Lega.
Mi spiace che invece altri interpretano come una debolezza del Presidente del Consiglio e del Popolo della Libertà quella di avere ceduto a una precisa richiesta di un partito della maggioranza che, ove non accolta, avrebbe fatto cadere il governo in un momento come questo.
Però è uno spreco di soldi che poteva essere speso per il terremoto.
D'altronde bisogna scegliere tra una cosa e l'altra, e lo ridurremo al minimo indispensabile andando durante il ballottaggio. Siamo lontanissimi dalle cifre che erano state dette, che comprendevano anche i costi dell'andare a votare e ritornare e i costi di un'eventuale assenza del lavoro per chi decidesse di andare a votare il lunedì. Quindi queste lasciamo da parte, queste polemiche non mi toccano. La decisione è stata presa, verrà confermata spero questa sera nel comitato di presidenza del Popolo della Libertà, ma queste polemiche sono veramente fuori luogo. Adesso dobbiamo pensare al benessere dei cittadini.
Lo vedrà Santoro stasera?
È evidente il fastidio di Berlusconi per questa vicenda, perché a Berlusconi dà fastidio dover comunicare all'opinione pubblica che in ogni caso ci sarà uno spreco di soldi, che saranno 190 milioni di euro, 200, 300, 400, è evidente che questa cosa viene utilizzata giustamente dall'opposizione come un'arma nei confronti di Berlusconi. Il governo, per quello che vuole la Lega, fa perdere dei soldi. Accorpando le elezioni, questi soldi non verrebbero persi. Ma insomma, tutto è abbastanza chiaro, evidente all'interno del centrodestra, anche se Cota ieri sera, il capogruppo della Lega alla Camera. Sentite, ieri sera 8:30. Ma no, ma quale crisi di governo? Sentite.
Beh, innanzitutto noi non abbiamo minacciato crisi di governo, nel senso che noi abbiamo detto la nostra opinione.
L'avete minacciata data, ma non l'avete fatta.
No, abbiamo detto la nostra opinione, detto. Ma io devo dire la verità. Noi abbiamo detto che dal nostro punto di vista il 7 era impossibile andare a votare, ma in molti la pensano come ecco, noi.
Ma insomma, Cota, non diciamo stupidaggini. Avete detto, se il PDL insiste per il 7, usciamo dal governo. E Berlusconi ha detto, va bene, il 21. Questa è questo è il punto. Questo è quello che è accaduto, ma sono le parole del Presidente del Consiglio. Sentiamo ancora Cota, perché poi, a proposito della difficoltà degli italiani di andare a votare con tante schede del 7, si dilunga in una spiegazione assurda. Secondo Cota, ci sono dei dubbi costituzionali perché, evocati anche da Berlusconi oggi, perché il presidente di seggio, quelli che sono presenti nel seggio, riconoscerebbero la persona che si rifiuta di prendere la scheda per le europee. Cose da pazzi, sentite.
Se io vado a votare, no. Solo per capirci, se io vado a votare, decido che vado a votare per le europee il 7 giugno, no? Sì. E però votare alla
io referendum, vado davanti, semplicemente io vado davanti al presidente di seggio, davanti a tutti, tutti mi vedono che io vedono qual è la mia scelta e io in qualche modo mi sento condizionato dalla presenza di un presidente di seggio, di altri scrutatori o di altri, che invece deve essere assolutamente libero. Vale a...
Un penny, mi dia un penny per pietà, sono povero. Chi è? Ma che succede?
Sono Robin Hood, rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Grazie.
Fina! Soldi! Guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi!
Che fa?
Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri.
Neanche 20 minuti!
Le tasse ai ricchi, vi rendete conto di quest'altra cosa? Per me è incredibile, io ho una posizione tutta mia, la voglio confrontare con voi, ma la tassazione una tantum per il terremoto mi pare una cosa pazzesca, da parte soprattutto di un governo di centrodestra. Non viene solamente dal governo in realtà, sentite per esempio il leader dell'UDC, poi i ricchi, qualcuno dice dagli 80.000 in su, altri dai 130.000, ma a quel punto sarebbero pochi i contribuenti. Comunque tasse, una tantum per il terremoto, pazzesco, poi le una tantum in Italia non si sa mai se restano una tantum oppure diventano perpetue. Casini, leader dell'UDC, dice, ma insomma sì, soldi dai ricchi.
Chiediamo al presidente Berlusconi, nello spirito di collaborazione che è necessario dopo il terremoto in Abruzzo, di prendere in considerazione la proposta di un prelievo di solidarietà sui redditi alti in questo paese, a partire dai parlamentari. Chi più ha oggi è in condizione di dare il buon esempio e di dare un primo contributo concreto.
Il prelievo di solidarietà da parte di chi ha di più. È naturalmente una cosa populista come prendere i soldi dai parlamentari, perché no? Ferrero, leader di Rifondazione Comunista, aumentare, perché poi si passa naturalmente non una tantum, ma aumentare stabilmente le tasse a tutti, soprattutto a più ricchi naturalmente.
Del tutto evidente, io penso così, che una tassa una tantum è una pura elemosina. Qui il problema è aumentare stabilmente le tasse sui più ricchi, sia sui redditi più alti, sia sui patrimoni. Perché c'è molta gente che ha grandi patrimoni e risulta avere redditi bassi, che ha il Panfilo e risulta avere introiti molto bassi.
In compagnia di Piero Sansonetti, editorialista del Riformista, ex direttore di Liberazione, buonasera.
Buonasera.
Allora Sansonetti, due questioni, è facile fare demagogia su questa vicenda del risparmio che verrebbe dall'accorpamento tra elezioni europee e referendum, però bisogna dire la verità, in politica si tratta tutto, anche la data del referendum negli ultimi anni, ma da sempre, viene utilizzata dall'esecutivo insieme all'opposizione per vari scopi, la data naturalmente di un referendum, non è uno scandalo, è sempre avvenuto, adesso capita in un momento in un momento particolare. Bisogna dire la verità, chi è favorevole all'accorpamento è anche favorevole agli esiti, diciamo, del sì al referendum, più o meno è così. Invece, siccome c'è la questione del quorum, che adesso è difficile da raggiungere, chi vuole spostare la data, perché naturalmente molto probabilmente si raggiungerebbe il quorum il 7 giugno, è contrario al referendum. Tutto questo non è uno scandalo, eppure si fa grande demagogia su questa vicenda qua, o no?
Sì, si fa grande demagogia, è tutto vero quello che ha detto, è esattamente così, le cose stanno esattamente così. E sulla data del referendum si gioca, anche perché i referendum sono diventati uno strumento democratico un po', si può dire, surrettizio, non so come dire, perché ormai non si gioca più un referendum su chi lo vince e chi lo perde, ma se si prendono il quorum.
Esatto,
sono 15
esatto.
anni che è così. E quindi su questo si può giocare in tanti modi e non è molto democratico, diciamo la verità, no? Cioè non è che viene espressa davvero la volontà del popolo se il sistema che viene utilizzato da tutti è quello di sommare i no e le astensioni, in sostanza,
sì,
no?
Sì, sì.
Perché dice ai tuoi no, non andare a votare, astieniti, e così si gioca molto sulla data. Quindi diciamo, io ho dei dubbi su questo strumento ormai, che andrebbe riformato, andrebbe reso più democratico, così dovrebbe essere il massimo strumento di democrazia, invece non lo è. Detto ciò, se si risparmiano 500 milioni, si risparmiano 500 milioni, non c'è paura a scherzare.
E dunque, questo è il ragionamento che dovrebbe prevalere.
Così. Sì, alla fine è così, perché sono 500 milioni, sono alcune migliaia di casse che si possono, è vero, non sarà demagogico, ma è così.
Sì, anche se sulla cifra ci sono molti dubbi.
Saranno 300, saranno
sì,
400,
comunque.
Saranno 600, però... è un bel gruzzoletto e sarebbe logico, perché è vero che c'è chi dice che la democrazia non ha costo, non è vero, la democrazia se costa meno è meglio, no? Se funziona meglio e costa meno è meglio.
A proposito di costi e di soldi, Sansonetti, dunque lei insomma l'accorpamento lo farebbe se potesse decidere, insomma.
A me sembra con dolore, perché io spero, io voterò no a questo referendum, forse mi asterrò, insomma non vorrei che non passasse, però mi sembra la soluzione più ragionevole.
Ecco, lei però dicendo questo ha chiarito una cosa, ormai chi è contrario all'esito di un referendum in realtà si astiene, non vota no. Le grandi battaglie sì e no non ci sono più.
Per questo dico che va cambiato questo strumento,
sì,
perché
sì.
È uno strumento assurdo, è diventato una cosa tecnica, chi lo sa maneggiare meglio vince.
Assolutamente, assolutamente. Lei utilizzerebbe la parola ricatto in politica, io no, eppure viene usata a proposito della Lega nei confronti del PDL. Ora, tecnicamente sarà pure un ricatto, o facciamo il 21, o comunque o non facciamo il 7, oppure facciamo cadere il governo, l'ha detto Berlusconi esplicitamente, ma in politica c'è anche questo, insomma, di che ci stupiamo.
In politica c'è anche questo, certo, non so se la Lega sarebbe in grado di assumersi una responsabilità di questo genere a viso aperto, di dire faccio cadere il governo perché non mi vuole regalare 500 milioni per far perdere il referendum.
Sì, sì.
Voglio dire,
si poteva forzare la mano. Anche
la Lega, diciamo così, si presenta agli elettori come quella pulita, quella chiara, quella limpida, quella che va al sodo delle cose, insomma, quella di Roma ladrona, e poi fa sparire 500 milioni così,
addirittura far cadere il governo nella previsione di una legge elettorale sfavorevole,
avrebbe qualche difficoltà a farlo, credo che dovrebbe fare buon viso e cattivo gioco. Poi dopo naturalmente ci sono i giochi interni. Io credo che la questione fondamentale sia che va cambiato questo referendum, che dovrebbe essere reso, secondo me, meno frequente, cioè deve essere usato in alcuni casi, non può essere usato continuamente, perché sennò il Parlamento non funziona più ed è esautorato, e però reso più semplice, si va a votare, chi vince vince e chi perde perde. Io lo eliminerei il quorum, perché diventa, allora poi non ci sarebbero tutte queste questioni.
Senta, un'altra cosa, no, sul quorum anch'io da tempo penso che andrebbe eliminato, poi naturalmente bisogna a quel punto riformare una serie di cose insieme, non si può insomma eliminare solo il quorum, ma sarebbe una discussione lunghissima. Una cosa a proposito di questa ipotesi, secondo me folle, perché ripeto, la solidarietà non può essere imposta, al di là del fatto che la tassazione potrebbe aumentare per quella la tassazione generale, diciamo, no, per sulle rendite, sui patrimoni, eccetera eccetera, però insomma l'ipotesi di imporre una, diciamo, dagli 80.000 euro in su, dai 100.000 euro in su, non so, una tassa una tantum per il terremoto, mentre lo Stato dovrebbe accantonare sempre una parte di risorse per eventi come questo, a me pare una cosa veramente assurda, o no?
Io su questo non sono d'accordo, perché io penso che le tasse sono uno strumento per finanziare lo Stato, diciamo, e poi sono uno strumento per una parziale redistribuzione del reddito, diciamo, le tasse.
Ma il terremoto che c'entra?
terremoto, diciamo, servendo delle risorse, io non trovo niente di male che invece di prenderle a tutti, perché in un momento di grave crisi la prendiamo a quella parte di popolazione che sicuramente non ha grandi problemi di sussistenza, diciamo così, perché sopra i 130.000 euro in genere si campa benino. Io non ci trovo niente di male, non sono convinto che la solidarietà non può essere imposta, io penso che possa essere imposta entro certi limiti, non è che posso, diciamo, spogliare le tue, però è che io possa dire la parte della popolazione più fortunata vado lì a prendere i soldi, rientra nell'idea liberale delle tasse come della progressività dell'imposizione fiscale, che è un criterio di redistribuzione del reddito. Quindi adesso c'è una parte della popolazione che ha subito un colpo oltre che morale, personale, la morte, i feriti eccetera, ma anche economico pesantissimo, riequilibrio dove? Prendendo i più ricchi, non mi pare una cosa grave.
No, io...
però so di essere molto, molto isolato.
No, vabbè, ma per lei non è mai stato un problema, però io dico questo, cioè, uno Stato degno di questo nome, uno Stato che si sa amministrare bene, accantona sempre un po' di risorse per eventi come questo, cioè ci sono già le tasse per pagare anche eventi straordinari o interventi come quelli sull'Abruzzo. L'idea di una tassa ulteriore a persone che comunque hanno una tassazione alta, no? Perché le persone sopra 80.000 euro non è che sono dei privilegiati, pagano un sacco di tasse, quelli che sono visibili, quelli che sono visibili al fisco, diciamo.
Sì, no, beh, qui parliamo naturalmente solo di quelli che sono visibili al fisco, poi c'è un sacco di gente che non pagherà né la soprattassa, esatto, né pagava quell'altro, esatto, eccetera, 6 miliardi, ma quella è un'altra storia che purtroppo noi qui stiamo parlando di persone per bene che pagano le tasse. Però secondo me anche le persone per bene che pagano le tasse, se vivono in una condizione di... poi possiamo stabilire qual è il limite, se 80.000, sì, se 70.000, se 120.000, se 200.000, però vivono in una situazione di evidente agiatezza, non c'è niente di male se lo Stato gli chiede uno sforzo proprio a loro. Io sono di questo, io sono dell'opinione che sopra i 100-200 mila euro, 250 mila euro, le tasse dovrebbero essere molto più forti, perché trovo, ma questo è un mio modo di vedere le cose, diciamo, io trovo che le differenze sono giuste, che non è che bisogna fare l'appiattimento eccetera, però quando è una a 10 è più che sufficiente.
Beh, già il 43%, diciamo, non basta, il 43% d'aliquota di,
no,
più.
Un ministro non comunista ma democristiano che si chiamava Vanoni, no, sì, famoso ministro delle finanze degli anni 60, aveva messo le tasse e arrivavano fino al 78% sopra un certo reddito, che adesso in lire non saprei dire più quant'era perché è difficile, però grosso modo erano questi, 300.000 euro di oggi, erano gli anni, direi che erano, mi pare, nei primi anni 60, e portò la tassazione fino al 78%. Io trovo che non c'è niente, del resto Obama ha provato a fare qualcosa del genere,
sta provando con grandi proteste, vedo,
con grandi proteste, ma Obama ha detto quando si arrivi, io non posso impedirvi di guadagnare i miliardi di dollari, però posso mettervi delle tasse pesantissime. Io penso che sia giusto, perché non vedo perché un essere umano debba guadagnare un miliardo di dollari.
Però la ringrazio, stiamo andando oltre, però la ringrazio molto, buona serata,
arrivederci.
18:55, Franco da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io quello che volevo dire, diciamo, in buona sostanza, già è stato un pochino già detto. Il referendum è un diritto sacrosanto che va comunque fatto, però vista la situazione, insomma, del momento così, sarebbe opportuno appunto che la Lega si mettesse una mano sulla coscienza, e questo mezzo miliardo di euro circa andrebbe impiegato diversamente.
Dunque lei farebbe subito l'accorpamento senza pensarci, sì, un risparmio, sì, sì, è troppo importante, più delle beghe politiche e della tenuta di un governo, perché di questo,
certo,
si parla,
perché...
tenuta di un governo contro risparmio, almeno così,
allora, la presenta Berlusconi. Governo, la Lega dovrebbero, cioè, mettersi una mano appunto sulla coscienza, obiettivamente.
Ho capito, ma io credo che l'opinione pubblica la pensi in questo modo, e questa vicenda sicuramente peserà sulla, dal punto di vista dell'opinione pubblica sul governo, su quello che è il principale tema del giorno: mettere o no una tassa sui ricchi o meno ricchi a partire da un certo numero di euro di guadagno annuale. In avanti io dico una sola cosa e ribadisco, nonostante l'intervento di Piero Sansonetti prima, la solidarietà non si può imporre, può essere solamente spontanea e volontaria, non obbligata. Titoli del TG3.
Berlusconi, il referendum forse il 21 giugno, no all'accorpamento con le europee, la Lega minacciava la crisi, l'opposizione ha ceduto al ricatto. Rispunta un dossier di 10 anni fa, già allora considerati a rischio i palazzi crollati, barberi al TG3, ecco che cosa avevamo raccolto. Fermati 3 romeni per l'omicidio dell'industriale Ambrosio e di sua moglie, sarebbero stati traditi da un cellulare rubato alle vittime. Folle aggressione, si è costituito l'uomo che a Roma ha ucciso a coltellate un automobilista dopo una lite per il parcheggio. A marzo segnale di ripresa per l'auto grazie agli incentivi, ma il Fondo Monetario avverte la crisi sarà lunga e la ripresa lenta. Obama in Messico per affrontare l'emergenza clandestini e narcotraffico, per il risparmio energetico via ai treni ad alta velocità. È in gravi condizioni il rapinatore ferito a colpi di pistola da un gioielliere a Cinisello Balsamo, che era stato picchiato e ferito.
Beh, la vicenda dei treni ad alta velocità negli Stati Uniti è piuttosto curiosa, perché come sapete gli Stati Uniti sono considerati il paese che anticipa tutto, ma ci sono tra gli altri due settori in cui spesso si trovano, invece si sono trovati, non dico a rincorrere, ma insomma rispetto ai passi avanti nella tecnologia fatti per esempio dai paesi europei o dagli utenti europei, sono invece indietro. Una cosa è i treni, l'alta velocità sui treni che gli Stati Uniti sconoscono, e l'altra è l'uso dei cellulari e la tecnologia dei cellulari che è molto più avanzata negli utenti e nei paesi europei. Andiamo a sentire i titoli di Sky.
Referendum Berlusconi, la Lega era pronta a lasciare il governo.
Il premier in Abruzzo promette via le tendopoli entro l'autunno.
E per rifare le case l'esecutivo pronto a dare il 33% della spesa.
Delitto Ambrosio, fermati 3 rumeni, uno era il giardiniere delle vittime.
Lite mortale per un parcheggio a Roma, l'assassino si è costituito.
Gioielliere reagisce ad una rapina nel Milanese, grave un bandito.
Inflazione in Italia ai minimi dal 69 a marzo e boom di vendite per Fiat.
L'Istituto Superiore di Sanità celebra i 100 anni di Rita Levi Montalcini.
Somalia, Frattini, a Sky TG24, nessuna azione di forza per liberare gli italiani.
Briatore, con queste regole è come se Lecce fosse in testa e l'Inter ultima.
Implorate pietà, ricco signore!
Per nessun uomo imploro pietà.
Beh, questo è il nostro fiume, chiunque desidera attraversarlo deve pagare una tassa.
Non pagherò nessuna tassa. Come potete vedere, non ho niente, nemmeno la mia spada.
Valle!
Un uomo che viaggia con 2 servi e dichiara di non avere del denaro maledetto. O è uno sciocco o è un bugiardo.
Sì, è un bugiardo!
Chi siete?
E dunque le tasse ai ricchi per pagare una tantum i danni del terremoto e la ricostruzione in Abruzzo. Io spero che non passi questa cosa, aspetto i vostri commenti, vorrei sapere come la pensate su questo all'800240024. Abbiamo raccolto qua e là da ieri a oggi quello che è passato per TV e radio dei pareri. Pierluigi Magnaschi, ex direttore dell'ANSA, sentite.
In Italia la pressione fiscale è alta, non in generale, ma soprattutto su coloro che sono stati individuati dal fisco e che non possono evadere. Quindi percorrere l'ipotesi di ritassare coloro che sono già stati tartassati mi pare che sia un'ipotesi da non percorrere. Bisogna distinguere nettamente fra il problema della fiscalità in generale, che è un problema di lungo periodo, e il problema dei soldi da trovare per far fronte ai bisogni della ricostruzione.
Beh, il problema è proprio quello, perché il governo pensa, ma poi Berlusconi ieri sera ha detto che non c'è ancora una decisione, a una tassa dai 100.000 in su, dagli 80.000, dai 120.000, tassa una tantum. L'economista Vaciago è interessante perché dice sostanzialmente che lo Stato dovrebbe già con le tasse che normalmente paghiamo accantonare dei soldi per eventi di questo tipo.
In un paese normale l'assicurazione privata e adeguati fondi pubblici coprirebbero eventi che, ahimè, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma l'unica cosa che sappiamo è che ogni tanto ci sono terremoti in Italia che denunciano ogni volta la nostra scarsa previdenza. Siamo un paese ad alto risparmio privato e a sciupio pubblico.
E mi sembrano inattaccabili queste parole di Vaciago, di Giacomo Vaciago, economista, 800 24 00 24. E, tra l'altro, è vero che si tratta di altre cose, si tratta di un'emergenza, di una tantum, anche se, ripeto, le una tantum in Italia sono destinate per un certo periodo a restare, a diventare fisse. Ricordate come il centrodestra attaccò in maniera virulenta l'ex ministro Padoa-Schioppa quando parlò di tasse bellissime?
Innanzitutto dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima, è un modo civilissimo di contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, come la tutela dell'ambiente, l'insegnamento, la salute, le stesse.
Beh, insomma, pensioni. Fu attaccato in maniera fortissima Padoa-Schioppa. È un'altra cosa questa, certamente si ipotizza una tassa una tantum, però sempre di tasse si tratta. E poi ricordate come più recentemente il centrodestra ha praticamente assalito il leader del Partito Democratico Franceschini, quando Franceschini ha osato dire, secondo me sbagliando anche in quel caso, bisognerebbe mettere una tassa ai redditi superiori ai 120-130 mila euro, diceva Franceschini, per contenere i danni della disoccupazione, insomma della crisi economica.
In questo momento è una situazione di difficoltà, bisogna trovare le risorse in altro modo. Se arrivasse il momento in cui per risolvere i problemi della povera gente fosse necessario chiedere qualcosa di più ai redditi altri, compresi quelli dei parlamentari, da quelli dei parlamentari in su, diciamo così, io penso che sarebbe giusto fare anche questo.
Insomma, fu preso a male parole dal centrodestra, si parlò di ritorno di stalinismo, l'Unione Sovietica e sciocchezze di questo tipo. Adesso invece pare che la tassazione sopra i 100.000 euro, seppur per una tantum, per un motivo eccezionale come la tassa in Abruzzo, possa essere cosa buona e giusta per il governo. Alle 19.25 vi faccio riascoltare quello che ha detto ieri sera Bertolaso al TG1, perché è stato un po' ignorato, ma devo dire che a me ha colpito molto. Ha parlato innanzitutto di chi oggi si indigna per quello che non è stato fatto nel passato, cioè la prevenzione, e dove erano quelle persone che oggi si indignano. Credo che si riferisca soprattutto ai politici che dicono non è stata fatta prevenzione, i palazzi, i controlli sui palazzi, eccetera.
Con grande amarezza, tristezza e pure rabbia registro che oggi tutti sono d'accordo con queste affermazioni, ma dove erano tutti quelli che oggi protestano e si indignano negli anni passati, quando scrivevo a tutti, ai vari governi che si sono succeduti, a tutti i parlamentari, a tutti quelli che fanno opinione pubblica, e quando gli chiedevo che si investisse davvero per la prevenzione? Non sono i terremoti che uccidono, il terremoto è un fenomeno naturale come i vulcani e come la pioggia, è l'uomo che uccide perché costruisce come non dovrebbe laddove si sa che ci sono i terremoti. Questa è una frase che può anche colpire, ma è la semplice banale verità.
È la semplice banale verità. E poi ancora, la prevenzione non porta voti.
Ricordo che 2 anni fa, quando celebrammo il 10° anniversario del terremoto dell'Umbria e delle Marche a Colfiorito insieme al Capo dello Stato, io dissi che si doveva fare prevenzione, ma temevo che non si sarebbe mai fatta, perché con la prevenzione non si vincono le elezioni. La prevenzione non porta voti, la prevenzione evita i disastri di questo genere, nessuno poi si può mettere la medaglietta del soccorso immediato. Fui aspramente redarguito per queste mie affermazioni, mi venne detto: se vuoi fare la politica partecipa alle elezioni e non fare il funzionario dello Stato.
Infine chiudiamo con la polemica che riguarda Anno Zero, finora l'abbiamo evitata, questa sera ci sarà una nuova puntata del programma di Santoro, con un mix di voci e di battute che riguardano Vauro, non solo ad Anno Zero ma anche altrove, quella sulla politica dello Stato di Israele paragonata al nazismo e altre cose ancora. Sentite Vauro.
Siamo nel momento dei vaffanculi, no? Manca un grosso vaffanculo, che è il vaffanculo alla guerra.
In Italia sotto scorta c'è quasi chiunque, buona parte è uno status symbol, fiora all'occhiello. Sto dicendo che il fatto che uno sia sotto scorta in Italia non è così eccezionale.
Abbiamo una schermitrice in trasmissione. Michele, che c'hai sulla faccia?
si vede una manata, eh? Ho chiesto alla Gran Bassi se anche lei, come la Vezzali, si sarebbe fatta toccare.
Questo nostro paese, la criminalità organizzata, diciamo, ha trovato degli appoggi esterni, cioè dei condannati. Dei condannati che siedono al Senato, condannati per vicinanza ad associazione mafiosa. Sto pensando a Dell'Utri, sto pensando al signor Cuffaro, eccetera.
Ricordare le vittime Zinger di Buchenwald e non avere rispetto? Guarda i titoli dei giornali di oggi e dimmi se non somigliano ai proclami di Hitler.
Caso Abdul, il ragazzo nero che è stato sprangato. Giusto per saperlo, questo è il titolo, non è che io ho un interesse.
No, è per...
Per il PM, per il pubblico ministero, poi chiedo a Travaglio, negro di merda non è un insulto, ma una generica espressione di antipatia. Vale anche per nano di merda?
Mauro, sempre a proposito di terremoto, un ascoltatore mi invita a leggere un articolo uscito su Repubblica oggi, esattamente a pagina 4, a firma di Giuseppe Caporale, in cui si racconta, documenti alla mano, di una riunione del 31 marzo della Commissione Grandi Rischi. Ci sono i verbali, il vertice prima del dramma, la popolazione può stare tranquilla, in cui ci sono delle frasi che certamente col senno del poi a terremoto avvenuto sembrano abbastanza imbarazzanti. Bernardo De Bernardinis della Protezione Civile: la comunità scientifica conferma che non c'è pericolo, c'è uno scarico continuo di energia, la situazione è favorevole. Franco Barberi: gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Enzo Boschi: escluderei che lo sciame in corso sia preliminare di eventi. Nell'area abruzzese ci sono circa 800 scosse ogni anno. Questa è quello che risulta dai verbali di una riunione del 31 marzo, ma questo a mio parere non significa assolutamente nulla rispetto poi all'evento sismico. A proposito di Franco Barberi, che è stato capo della Protezione Civile, sentite questa intervista del TG3 su un rapporto redatto sui palazzi, palazzi tra virgolette pericolanti, addirittura 10 anni fa.
All'Aquila venne fuori che c'erano numerosi edifici con un livello di vulnerabilità molto alto, purtroppo, che poi ovviamente si è visto in questo terremoto che si sono comportati pessimamente.
Che in caso di terremoto molti dei palazzi dell'Aquila sarebbero venuti, giù era scritto, ma nessuno è intervenuto. 10 anni sono passati dal dossier pubblicato dalla Protezione Civile fino alla terribile notte che ha colpito l'Abruzzo.
Quando io ancora ho visto questa cosa, cioè, mi è venuta una desolazione, perché il nostro è un paese che non impara le lezioni, cioè nell'Irpinia 3.000 morti, la distruzione capillare dell'Umbria e delle Marche con terremoti di non grande energia, e però noi non continuiamo a non imparare.
Un documento presentato in pompa magna e poi dimenticato in archivio, riscoperto oggi con una regione in ginocchio e quasi 300 vittime estratte dalle macerie. Un pericolo che forse, se comunicato, avrebbe indotto anche i cittadini a fare di più.
Perché nella vita di una famiglia viene il momento in cui decidono di investire un po', di spendere un po' nella propria casa, e magari si concentrano sugli infissi, sulla qualità della maiolica, dei bagni, e pensassero che se una quota di fondi la investissero nel consolidamento della casa eviterebbero di rimanerci sotto quando viene il terremoto. Io non lo so quanto questa attenzione sui problemi del terremoto durerà dopo la tragedia di L'Aquila, non lo so, ne ho visti troppi per essere ottimista per il futuro.
Io non so quali siano all'Aquila i palazzi censiti in queste indagini di 10 anni fa, certo, se ci fossero anche abitazioni private di privati cittadini forse una comunicazione poteva essere fatta, magari sarebbe passata così inosservata o i cittadini avrebbero sorvolato. Certo, se un'istituzione ti viene a dire guarda che la tua casa è pericolante, guarda che la tua casa ha un problema di struttura, se venisse un terremoto forse qualche cosa si poteva fare, ma insomma sono cose che riguardano il passato purtroppo e non si può fare più nulla. Resta l'ultima frase detta da Barberi: tutta questa mobilitazione, queste discussioni adesso sulla prevenzione, che fine faranno? Gabriele da Milano, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, a parte sono totalmente d'accordo con lei sulla tassa della solidarietà. Diciamo, si dimostra come al solito che è più facile alzare le tasse che abbassarle.
No, soprattutto è più facile mettere una tassa piuttosto che risparmiare i soldi magari abolendo le province o altre cose.
È più facile mettere tasse che eliminare gli sprechi. Fra questi c'è anche quello dell'Election Day, che per me è un inutile spreco, ma soprattutto questo dimostra, almeno secondo me, la totale mancanza di coraggio del capo del governo. Riceve il guanto della sfida da Bossi e non lo raccoglie. Potrebbe essere anche un bluff quello di Bossi, no? Ma non va a raccogliere il guanto e quindi dimostra una totale mancanza di coraggio. Che guardi, in politica il coraggio è l'unica vera dote che conta, non ce ne sono altre, e non solo in politica. Il coraggio è la dote che difende tutte le virtù.
Berlusconi però ha detto: è più preferibile in questo momento la stabilità del paese, del governo, oppure la data del referendum e il risparmio sul referendum?
Politica, nel gioco del potere tutte queste sono balle. Sono tutte cretinate queste cose qui. Sì, hanno la loro importanza, ma non è determinante. Ciò che è determinante è lo scontro. O lo accetti o sfuggi. E lui è fuggito. Tutto lì.
La ringrazio,
e questo
Gabriele,
non mi fa ben sperare per il futuro.
La ringrazio della sua osservazione, molto pertinente, molto efficace. Vito da Matera, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Dunque, il mio intervento verteva sul discorso delle tasse ai ricchi, che è il tema principale di questa sera. E tutti stanno parlando di mettere delle tasse a chi dichiara più di 100.000, ma nessuno si ricorda o fa finta che chi dichiara 100.000 sono veramente in pochissimi in Italia, visto che la maggior parte hanno dei redditi inferiori ai 20.000 euro.
Sono 200.000 persone quelle oltre i 120-130.000 euro. 200.000
quindi
persone.
Quindi comunque non risolveremmo granché, anzi non risolveremmo nulla.
No, so, più o meno verrebbe, adesso non si sa di quanto possa essere questa addizionale, comunque più o meno i soldi dell'eventuale accorpamento delle elezioni.
Esatto, quindi 300 milioni, 400 milioni non sono nulla e non risolverebbero il problema, che è quello invece principale, che è dell'evasione fiscale. Il problema dell'evasione fiscale se lo stanno ponendo ora, perché siamo in un momento di crisi, e a me fa piacere sentire parlare di studi di settore per i negozi, per le attività, ma non sento parlare di studi di settore per le persone singole. Cioè, mi spiego meglio e spero di essere chiaro. Se io detengo una macchina 5.000 cilindrate e allo stesso tempo dichiaro 20.000 euro, evidentemente le cose non...
Sì, ma quello è un problema che, mi scusi, riguarda il tipo di indagini che fa il fisco, gli incroci...
Bene, bene, perché invece non fare un reddito presunto, quindi uno studio di settore anche per la persona singola, che quindi se ha una barca, se ha una macchina di una cifra superiore, deve dichiarare necessariamente o in maniera presunta 50.000 euro, o dimostrare il contrario, quindi dimostrare come mai detiene quella macchina lì, se è per donazione,
capito.
Se è perché ha vinto
o perché si è voluto rovinare, o perché si è voluto rovinare magari. No, Vito, ma certamente può essere un'ipotesi la sua, però io ho delle difficoltà a collegare le due cose. La lotta all'evasione fiscale, che naturalmente deve essere fatta con la spada sguainata, e il terremoto in Abruzzo. Sì, certo, si parla di come reperire i soldi, ma non si può dire prendiamo i soldi dall'evasione fiscale, perché quelli bisogna prenderli comunque, a prescindere dal terremoto. Claudio da Prato, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io veramente dico, vado un po' fuori del coro. Intanto dico che dovremmo sempre applicare, ascoltare anche i suoi ascoltatori, che dicono tutti, rivolti agli altri, devi contribuire. Chi non ama la Chiesa dice prendiamogli l'8 per mille, chi non ama i ricchi dice prendiamo ai ricchi, chi non ama i SUV dice prendiamo ai SUV, no? In questa specie di balletto che è anche abbastanza macabro. Però mi concentro su una cosa sola, e io non sono mica tanto d'accordo quando ascolto ricostruiamo l'Aquila, perché io dico ricostruiamo l'Aquila dove? È chiaro che nessuno ha una certezza che domani, dopo ricostruita, non succeda di nuovo, perché è evidente che la zona è sismica. E si ricordi, ascoltando gli esperti, da Barberi a tutti, va bene? Nessuno le darà la certezza che qualsiasi tipo di costruzione sia assolutamente antisismica. Quindi, col cuore infranto e con la massima partecipazione umana, dico agli amici così duramente colpiti, per voi è finito un mondo. Il mondo nuovo, ho l'impressione che dobbiate accettare che non sia dov'era.
Cioè, lei sta dicendo, non so se sta dicendo non ricostruite l'Aquila così com'era, oppure non andate a abitare dove, oppure magari ricostruiamo, ma non bisogna andare a abitare nei luoghi colpiti che potrebbero essere colpiti un'altra volta. È così o sbaglio?
No, sto facendo un discorso brutale.
No, non sta facendo un discorso pratico. Lei sta dicendo un mondo è finito.
Un mondo è finito. La ricostruire l'Aquila così com'era, nella stessa posizione sismologica, sì, è un azzardo.
Ho capito, ma è difficile rinunciare al proprio passato, a certi monumenti, alle tradizioni, eccetera. Poi la cadenza dei sismi nello stesso posto non è molto frequente, no? Si punta quindi, anche su quello, a livello quasi statistico. Lei è una,
io so una cosa sola, mi permetta. Cioè, se c'è una situazione sismica che dura da 6 mesi, lei deve ipotizzare che questa situazione si possa ripetere costantemente nel tempo. Il mio nonno, che era un contadino, mi faceva vedere un grandissimo muraglione che era lungo un fiume che ora sembra un fossettino innocuo, sì, e mi diceva: vedi figlio mio, nipote mio, l'acqua è arrivata fin lì e ci hanno costruito un muro, non ti preoccupare, non sarà domani, non sarà domani l'altro, sarà tra 50 anni, ma l'acqua ritornerà lì e ci sarà un'altra alluvione, perché noi non abbiamo il controllo della natura.
La ringrazio Claudio. 800 24 00 24. Intanto, pochi minuti fa, il segretario del Partito Democratico Franceschini ha confermato che uno dei volti più noti della televisione pubblica italiana, conduttore del TG1, David Sassoli, sarà candidato come capolista nell'Italia centrale alle elezioni europee, ripercorrendo una strada già intrapresa da Lilli Gruber e da Santoro, con situazioni naturalmente molto diverse, in contingenze molto, molto lontane da quelle attuali. Amedeo da Bari, buonasera.
Sera, io la chiamavo per quanto riguarda questo prelievo una tantum sul contesto dell'aiuto ai terremotati, che ritengo un aspetto alquanto singolare relativamente al fatto che la solidarietà oggettivamente deve essere un aspetto di voler aiutare con la propria disponibilità il prossimo, ma senza costrizioni. Io le parlo da facente parte di un ordine cavalleresco dove noi facciamo solidarietà tutti i giorni, ma senza che nessuno ci costringa a farlo, quindi ritengo che sia inopportuno.
Adesso lasciamo perdere gli ordini cavallereschi, penso che sia l'ordine di Malta, o no?
Sì, assolutamente.
No,
sì,
però quindi la questione non è cosa fanno gli ordini cavallereschi o meno, la questione secondo me è una sola: non si può imporre, è una questione di principio naturalmente, non si può imporre una cosa che riguarda la solidarietà. E poi le una tantum in Italia sono destinate a restare, dovrebbe servire anche per le emergenze il prelievo generale, insomma la fiscalità generale, però lo Stato evidentemente non riesce ad accantonare nulla perché si spendono troppi soldi, per cui la questione è semplicemente questa. La ringrazio, Amedeo. Siamo in compagnia di Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Ostellino.
Buonasera.
Ha da poco pubblicato un libro che sta vendendo un sacco di copie, pur essendo un libro, come dire, non dico complicato, ma un libro dove si fanno certamente degli esempi, ma soprattutto sono le idee di un liberale, e i liberali in Italia sembra siano una minoranza, magari silenzioso Ostellino, non lo so, però sembra sia una minoranza.
Io tanto silenzioso non lo sono, visto che ho fatto un libro che scrivo su un giornale.
No.
E continuo a professare le mie idee, quindi
no, assolutamente, però insomma sembra, infatti ho detto, sembra che sia una minoranza silenziosa, non parlavo di lei naturalmente. Lo Stato canaglia, come la cattiva politica continua a soffocare l'Italia, questo è il titolo del libro pubblicato da Ostellino, che naturalmente non è silenzioso e per questo l'abbiamo chiamato. Ha qualcosa a che fare secondo lei con lo Stato canaglia l'idea di mettere una tassa di solidarietà, di imporre una tassa di solidarietà ai super ricchi, che poi si parla di 80.000 euro in su, 130.000 euro in su, non mi sembrano super ricchi, anche perché al fisco risultano molto pochi quelli che guadagnano questa cifra.
No, poi innanzitutto la parola tassa e la parola solidarietà non vanno assieme, cioè una tassa di solidarietà non è più la solidarietà, ma è un'imposizione da parte dello Stato di tipo fiscale nei confronti di qualcuno, e quindi non è nessuna solidarietà, è una solidarietà imposta. La solidarietà deve essere un moto dell'anima, deve essere un moto spontaneo, se è imposta dallo Stato per legge non è più solidarietà.
E dunque secondo lei pare la strada sbagliata per i soldi della ricostruzione in Abruzzo, non c'è dubbio?
Ma certo che è la strada sbagliata, perché in Italia quando succede qualche cosa puntualmente si dice mettiamo più tasse, poi queste tasse non servono per salvare qualcuno, ma si protraggono nel tempo, per cui finiamo col pagare le tasse ancora per il terremoto di Messina. Adesso è un mio paradosso, ovviamente.
Beh, no, insomma, quasi.
Ecco, quasi. Cioè, questo è lo Stato canaglia. Lo Stato che approfitta in qualsiasi circostanza, ma poi soprattutto non si tiene conto di una cosa, e cioè che in questa tragedia non si ha il coraggio di dire che le case non a norma non sarebbero nate se non a norma, perché non c'erano i soldi per farle altrimenti. Cioè, questo nostro paese in certe regioni sconfina più nel terzo mondo che nel mondo industrializzato, e questa è la tragedia di questo paese, per cui si nasconde sotto il tappeto dell'ipocrisia populista la solidarietà, la tassa per la solidarietà e via di questo passo, un dato di fatto reale, che l'abusivismo e le case non a norma in Italia assomigliano alle favelas di certi paesi dell'America Latina. Questa è la triste realtà e non si ha il coraggio di dirlo, invece bisognerebbe cominciare a avere il coraggio di dirlo.
Senta, Ostellino, un'altra cosa, sempre a proposito di questa ipotetica, e speriamo che non si arrivi a questa cosa, ieri sera Berlusconi ha detto che ancora non c'è un accordo, vedremo nei prossimi giorni, ci sono grandi mediazioni, come al solito naturalmente. Secondo me, uno Stato che fosse, come dire, che guardasse nel lungo periodo, che non sprechi i suoi soldi, dovrebbe sempre accantonare, attraverso la fiscalità generale, già paghiamo le tasse e ne paghiamo anche tante, dovrebbe accantonare un gruzzolo anche per le evenienze straordinarie che comunque prima o poi arrivano, no?
Non ci sono dubbi, oppure stornarla da spese che altrimenti si possono procrastinare. Ma non continuare a tassare gli italiani, cioè qualsiasi cosa succeda, se piove, se c'è un terremoto, se c'è qualsiasi cosa, la prima cosa che viene in mente ai governi italiani, quale ne sia il colore, è tassiamo gli italiani. Beh, invece uno Stato dovrebbe bene amministrarsi, sprecare meno soldi, avere delle riserve e con queste riserve far fronte ai casi eccezionali, ma non il contrario. Cioè, qualsiasi cosa succeda si aumentano le tasse, perché non è questo il modo di amministrare seriamente un paese.
Tra l'altro, dall'inizio della legislatura su entrambi i fronti c'è un ampio consenso per eliminare le province. Certo, magari non è un risparmio immediato che si può quantificare in qualche mese, nel lungo periodo, ma sarebbe comunque un risparmio. Eppure, nonostante un consenso a parole naturalmente trasversale, nisba, è incredibile.
Eh no, perché ci sono troppi interessi trasversali, ci sono troppi veti contrapposti. Cioè, ad esempio, noi siamo un paese al mondo che ha più leggi di qualsiasi altro paese, eppure non si arriva mai ad una semplificazione legislativa radicale, perché ci sono troppi interessi appresso. Cioè, quando nel nostro paese un imprenditore deve trasformare il proprio stabilimento ad esempio in un'altra cosa, ci mette 10 anni per avere i permessi, il che vuol dire che ci sono troppe regole, troppi regolamenti, ce ne vogliono poche, sicure, chiare, e chi viene meno a quelle regole paga, punto e basta, ma non migliaia, centinaia di regole che poi vengono disattese perché è un modo di mettere a posto la propria coscienza. Cioè, la classe politica produce delle leggi, produce dei regolamenti, e con questo crede di aver risolto il problema, mentre il resto degli italiani sa benissimo che poi queste leggi non verranno applicate o verranno applicate male, poche e chiare, e chi non le rispetta deve pagare. Questo è un paese civile.
Un'ultimissima cosa, sempre a proposito di soldi, si discute molto di questa vicenda dell'accorpamento del referendum, ma no, c'è chi dice è uno scandalo che in questo periodo, anche con riferimento all'Abruzzo, il referendum sulla legge elettorale non sia accorpato alle elezioni europee. Che ne pensa su questo?
Ma io penso che risparmiare qualche soldo non fa poi male, però questa è una questione strettamente politica che riguarda, come dire, la politica parlamentare, cioè in qualche modo devono prendere una decisione. Io sono dell'opinione che se si risparmiano dei soldi è meglio, e quindi l'accorpamento farebbe probabilmente risparmiare dei soldi, però se ci sono delle ragioni di opportunità politica le si spieghi chiaramente, si dica chiaramente ai cittadini: noi spendiamo qualche soldo in più perché le ragioni della politica sono queste, ma nessuno spiega chiaramente come stanno le cose, e purtroppo molto spesso non lo facciamo nemmeno noi giornalisti.
La ringrazio, buona serata. Grazie
a voi.
Grazie, Piero Ostellino. 19:51 800 24 00 24. Oggi Berlusconi, non so quanto consapevolmente oppure consapevolmente, per dare una stoccata alla Lega e per attribuire alla Lega la responsabilità del mancato risparmio di soldi, perché poi c'è anche questa versione naturalmente, ha detto la Lega era pronta alla crisi, e mi sono dovuto piegare. Si voterà per quello che riguarda il referendum il 21, giorno del ballottaggio. Andiamo a Roma da Caterina. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire in merito alla tassa sulle persone ricche, insomma, mi rifaccio un po' a quell'ascoltatore di ieri sera. Si ricorda quell'ascoltatore che ha detto: io non pago un euro, non do un euro in beneficenza?
Sì, due sere fa, sì. Due io non do fa. Un euro per il terremoto, perché ci dovrebbe pensare lo Stato, con le tasse, non
e questo io dico, ecco appunto. Allora, io se una persona diciamo ha un introito dico di 100.000 euro, a parte che se è un lavoratore dipendente, chiaramente quello già a monte paga le tasse e con un'aliquota abbastanza alta, pesante, perché insomma sui 100.000 euro siamo intorno, mi pare, al 42% dell'aliquota.
43, sì.
43, cioè, quindi insomma è abbastanza alta come aliquota e come tasse. Poi io mi devono imporre una tassa per pagare, per aiutare, a parte appunto come dice lei, non c'è un'imposizione sull'aiuto, cioè o si fa volontariamente o non si fa. Ma poi per che cosa? Per sopperire a delle mancanze che uno Stato non, cioè non riesce a su delle cose che lo Stato non riesce a controllare, tipo appunto la costruzione dell'ospedale dell'Aquila, che ci sono voluti 30 anni, o come diceva appunto quell'ascoltatore, cioè c'è un tecnico che va a collaudare? Ci sono gli ingegneri addetti al genio civile? Cioè è un controllo che viene fatto da parte dello Stato, perché sono funzionari dello Stato, giusto?
Sì, no, adesso lei sta tornando sulla questione dei controlli o dei mancati controlli, della prevenzione sul terremoto. Il punto sulla tassazione una tantum per il terremoto è molto semplice, secondo me. È vero che adesso siamo in una condizione difficile, eccetera, ma questo non significa, a parte che 12 miliardi è tutto da verificare, perché oggi ho letto un articolo sul Libero di Francesco Forte che dice, beh, insomma, bisogna vedere se per esempio il terremoto ha colpito grandi aziende sul territorio, come le aziende telefoniche, l'Enel, eccetera. Insomma, non è mica detto che lo Stato poi debba pagare per queste aziende qui per ricostruire le fabbriche, gli impianti, eccetera. Per cui anche sui 12 miliardi poi bisognerà vedere quanti effettivamente ne servono e quanti invece no. La ringrazio. Angelo, provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera, finalmente ho l'opportunità di parlare.
Dica, dica.
Niente, volevo parlare di anno zero praticamente. Volevo dire, per quanto riguarda il fatto di Vauro, che lui stasera non andrà in onda. Io non sono d'accordo che lui non va in onda stasera.
E perché non è d'accordo?
Non sono d'accordo, perché anche io pago il canone.
Io sono uno che paga il canone
e quindi voglio vedere anno zero, voglio vedere Marco Travaglio, voglio vedere Vauro.
E chi l'ha detto? Mi scusi, ma questo non c'entra niente. Io sono contrario al provvedimento su Vauro preso dal direttore generale Rai. Premesso questo, non sta scritto nel suo contratto con la Rai. Sì, ma nel suo contratto con la Rai. Sì, adesso la faccio parlare. Adesso io faccio parlare tutti, non dica sciocchezze. Nel suo contratto con la Rai non c'è scritto che lei debba mandare in onda anno zero Santoro per forza, questo tanto per essere chiari.
Informazione dov'è? Dove sta
l'informazione? Secondo lei la vera informazione è Santoro, secondo altri non è Santoro, ma che significa questo?
No, perché non è libertà di perché? C'è una persona che dice che l'ospedale ha costruito in pregiro, c'è una persona, un giornalista in Italia che ha detto che in pregiro ha costruito l'ospedale che è crollato.
L'hanno scritto tutti, a parte che non è vero che l'ha costruito tutto in pregiro l'ospedale. Prima,
vabbè, comunque, però il nome di in pregiro non viene mai fuori.
Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Ma queste sono cose che vengono dette così, che circolano per la rete, nessuno ha mai parlato di in pregiro, era su tutti i giornali due giorni dopo, non diciamo cose inesistenti. Non è che l'unica voce della verità e le uniche notizie arrivano dalle persone che lei ha nominato prima, non è affatto così.
Però allora io volevo
vedere
lo scandalo.
Insomma, lei a piacere che vada in onda Santoro e che ci sia anche Vauro, va benissimo, anch'io. Siamo d'accordo.
No, non deve essere la politica a decidere, non deve decidere la politica.
Ma come non decide la politica? Ma la RAI da chi è governata? Mi scusi, la RAI da chi è governata?
Questo è l'equivoco. La RAI è un servizio pubblico, da ogni anno è un servizio pubblico anche per me. per tutti i cittadini, deve dire certo. La verità, quando dice la verità tutto va bene, il problema è quando si dicono le
ho capito, ma la verità, sa, la verità è difficile, insomma.
No, la verità è là è sta là, la verità.
Vabbè, è là, lo vede, insomma, quando si ragiona in questo modo la verità è là, la verità è quella, l'unica verità è quella, insomma la verità ha tanti volti, tante facce, non è che sia a senso unico la verità. Lei ha detto una cosa giusta, la RAI è pubblica, ma il pubblico significa il Parlamento, cioè i partiti, cioè, alla fine anche noi. Poi ci sono modi di governance, uso una parola complicata, dovrei parlare più come Mangio in qualche occasione, cioè, che può essere organizzato in un modo o nell'altro, in Francia organizzato in un modo, in Italia c'è la spartizione totale tra i partiti, insomma tutti, nessuno escluso. La ringrazio, TG5 Titoli.
Berlusconi in Abruzzo, niente tendopoli eterne, entro l'autunno la maggior parte sarà alloggiata in case, aiuti per chi ricostruisce, per il referendum si voterà il 21 giugno. A 10 giorni dal sisma devastante i bambini tornano a studiare nella prima scuola da campo allestita nelle tende, Gelmini segno di speranza e normalità. Massimo e Maria Chiara sono scampati miracolosamente al terremoto, sabato mattina si sposeranno di fronte al sindaco, non ci arrendiamo, anche questo è un segno di speranza. Fermati 3 romeni per l'omicidio dell'imprenditore Ambrosio e della moglie. Uno aveva oggetti personali sottratti alla coppia, l'altro era stato il giardiniere della villa. Si è costituito l'uomo che a Roma ha accoltellato e ucciso un uomo durante una lite per il parcheggio. Dopo una notte di fuga si è presentato in procura. Lavoro vanificato, processo da rifare. Al TG5 il PM che aveva fatto condannare i mafiosi, tornati in libertà per colpa di un ritardo del Tribunale di Bari.
Bene, TG1, sentiamo.
Berlusconi referendum, il responsabile un no alla Lega avrebbe fatto cadere il governo e in Abruzzo via le tende prima dell'autunno. Franceschini, il premier ha ceduto, il paese pagherà la Bossi tax. Tremonti, giusto votare il 21 giugno, Casini, contributo per i redditi alti. All'Aquila la scuola ricomincia nelle tende, muore uno dei feriti ricoverati a Roma, sale a 295 il numero delle vittime. Orefice rapinato e picchiato a Cinisello Balsamo vicino a Milano, reagisce e spara, ferito un bandito, caccia gli altri due. Delitto Ambrosio a Napoli, fermati 3 romeni, avevano la refurtiva, uno era stato il giardiniere nella villa di Posillipo. Ho vissuto con gioia, Rita Levi Montalcini festeggiata per i suoi 100 anni, ai giovani dice siate felici di essere italiani.
A proposito della vicenda Ambrosio a Napoli, oggi sono stati fermati 2 romeni, sembrano i responsabili di questa brutta storia, anche agghiacciante nelle sue modalità. Ho trovato così, l'impressione è stata questa, di cattivo gusto il titolo oggi di un commento sulla prima pagina di Repubblica, perché in fondo cosa è successo? Hanno ammazzato a bastonate, sembra, con una chiave inglese, un uomo e la moglie, insomma. 2 persone. Insomma, il titolo di commento ad un articolo di Alberto Statera sul personaggio, chi era Ambrosio, eccetera, eccetera, era Il cassiere di Pomicino. Questo era il titolo. Ora, lo stesso Ambrosio in un processo disse: io fatto da collettore, è una vicenda intricatissima, quella di Tangentopoli, con varie sentenze. Lo stesso Ambrosio combatteva ancora per la propria reputazione dopo tante vicende controverse e dopo alcune condanne. Io ho trovato che di fronte alla morte di 2 persone fare un titolo Il cassiere di Pomicino sia una cosa non particolarmente brillante, però insomma non voglio fare lezione a nessuno. Dove andiamo prima di Titoli della 7? Massimo da Padova, buonasera.
Sì, buonasera, sono Massimo ma sono da Bergamo, uguale.
Da
no?
Bergamo, bene.
Volevo fare un piccolo intervento su Santoro che ho sentito un attimo fa, ma penso che il buon senso ci dica che una trasmissione né può essere riparatrice, come ho letto sui giornali oggi, e soprattutto che mi permette di chiamarla censura, non si possa censurare un giornalista, perché se ogni giornalista dovesse recuperare a un'espressione giornalistica, i nostri giornali sarebbero pieni di smentite. A parte questo breve commento, volevo sicuramente partire dal titolo del TG1 che ho appena sentito sulla dichiarazione di Berlusconi, ma ho subito la Lega o qualcosa di simile. Mi viene da pensare, allora è vero quello che hanno detto fino ad oggi, che è un governo che si avvale solo di spot pubblicitari, perché che è colpa della Lega, per carità, lo dice lui, però può essere vero o non vero.
Ma che c'entrano gli spot pubblicitari, però mi scusi, questo non ho capito bene.
No, come spot pubblicitari, forse mi sono espresso male. Come spot cosa intendo? Dichiarazione, a settembre nessuno sarà più nelle tende, vedremo se è vero.
No, a settembre non c'era nessun terremoto, per cui attende che c'entra.
No, a settembre.
Ah, il prossimo settembre.
Vediamo sempre.
Ho capito, quello naturalmente quando si fanno delle promesse a delle persone che stanno sotto le tende, poi bisogna mantenerle, altrimenti poi vedremo, insomma. Qui non c'è nessuno spot, insomma. Ce ne sono tanti di spot, per carità, che fa la politica, ma in questo caso è una promessa, diciamo, non è uno spot.
Esatto. Quando si parla di solidarietà e si esprime andando continuamente dove c'è la gente che purtroppo ha subito una tragedia, magari non si fa parlare di un contributo imposto, anche perché ricordiamo che per chi guadagna 100.000 euro, che in tasca bene che vada, gliene vanno 55-60, 2 o 3.000 euro sono soldi.
No, ma adesso Massimo, io non so di quanto sarà, anche qui non ho capito il collegamento. Comunque, mi pare di capire che lei è contrario a questo contributo una tantum per i più ricchi, mettiamola così. E va bene, d'accordo, sono contrario anch'io, per cui con me sfondo una porta aperta. Non ho ben capito il motivo, ma magari me lo dice un'altra volta. C'era un Massimo da Padova, sentiamolo.
Buonasera.
Dica.
Allora, io volevo fare una puntualizzazione all'intervento di un ascoltatore che ho sentito poco fa, che diceva, ma forse l'Aquila non può rinascere lì dov'è, perché probabilmente insomma, quella è una zona che è sismica.
Sì, sì.
E non c'è problema che sia sismica, voglio dire, perché qui c'è da guardare a chi da anni costruisce sulla terra che trema, insomma ci sono... Senza parlare del Giappone, perché l'Italia non è il Giappone, e ho sentito anche chi ha detto che insomma, un intervento che tra l'altro è stato pregevole, che abbiamo molte case che erano abusive, quasi delle favelas, per carità. Però abbiamo degli edifici pubblici che abbiamo il dovere di ricostruire e sicuramente saranno ricostruiti lì dove erano, con i criteri della buona edilizia. E mi sento di dire che insomma,
su questo non so,
bravi ingegneri che non avranno
su
problemi.
Non c'è dubbio sulla sicurezza della tenuta delle prossime costruzioni, viste le esperienze del passato, insomma, ci andrei molto cauto. Speriamo che naturalmente tutto avvenga in maniera diversa da come invece è avvenuto in altre occasioni. Comunque lei dice ci sono vari esempi per cui si può e si deve ricostruire anche in zone sismiche, basta costruire come si deve. Sono d'accordo con lei. Paolo da Milano, buonasera Paolo.
Buonasera.
Dica.
Ma guardi, francamente sono stufo, io non so gli italiani, ma sono stufo questa situazione che ci abbiamo.
Perché cioè, stufo? Situazione di cosa? Proprio. Quale situazione?
Ma guardi, come diceva lei, non si accantona nulla, non si prevede nulla. Io sto tornando adesso da un corso che tengo per la contabilità dei costi, gestione aziendale, no?
Sì,
in azienda
sì.
Non esiste questa situazione, cioè la previsione non esiste. Non esiste se poi arriva la crisi tutti cascano dal pero, poi si attaccano all'11 settembre, la crisi e così via. Cioè siamo un paese, non solo noi credo, però siamo sicuramente un paese che vive proprio così, ha smesso di prevedere. Perché prevedere le cose negative porta sfiga, perché niente, non si può fare un'assicurazione contro le calamità naturali, perché giustamente le assicurazioni sul codice civile c'è scritto che loro non possono fare le assicurazioni, non ci possiamo assicurare con lo Stato, che alla fine siamo 60 milioni di disgraziati, che pagando, voglio dire, un 20 euro all'anno a testa potremmo tirar fuori 1.200.000.000 in un colpo. E magari se tanto ogni 10 anni succedono queste disgrazie o alluvioni, cose varie, le andiamo a pescare da lì. E invece no, aspettiamo questo, facciamo tutto, cioè tutta questa economia dell'emergenza, perché anche questa è un'economia, la ricostruzione e tutto quanto. Cioè quasi aspettiamo in gloria che succedano queste situazioni, perché poi c'è comunque una parte che comunque di tutta questa cosa ne arriverà a beneficiare, non certamente quei disgraziati che sono sotto le tende.
Quindi veramente... la ringrazio Paolo, io condivido questo suo sconforto verso una situazione in cui la prima cosa che, come diceva Primo Stellino, la prima cosa che si pensa da parte di un politico, magari la seconda, la terza, è mettiamo una tassa, così almeno i soldi ce li abbiamo subito, poi come vengono gestiti questi soldi chissà. E questo è il maggiore pericolo. Poi uno, una tassa, una tantum, uno la paga volentieri se c'è uno scopo preciso. Alcuni giornali, alcune cose, alcuni organi di stampa, non solo i giornali, stanno facendo questo, no? Invitano le persone a mettere dei soldi per ricostruire, che so, una scuola, una chiesa, un monumento, una palestra, qualsiasi cosa, dico a casaccio. Questo è corretto, ma non dare dei soldi che finiscono al grande calderone, chissà come verranno usati. Cristian da Brescia, buonasera. Non c'è più. Danilo da Bergamo. Danilo?
Mi sente?
Sì, la sento, dica.
Buonasera, io volevo entrare in merito un po' alla discussione dell'accorpamento di questa votazione. E niente, volevo dire che praticamente sono d'accordo un po' con la Lega che questo non venga fatto, perché praticamente un referendum richiede un quorum, almeno così dice la legge, che in situazione in cui viene accorpato praticamente potrebbe avere praticamente il quorum passare e non avere poi praticamente il voto effettivo di come la pensa l'italiano, almeno io su quello.
Sì, però Danilo, mi scusi, lei sarà pure d'accordo con la Lega, ma il problema è che la Lega vuole evitare che passi questo referendum, perché con questo referendum potrebbe essere fatta fuori dal gioco politico, il PDL potrebbe presentarsi da solo e aspirare addirittura a governare il paese da solo. Questo è il punto fondamentale, non è un altro, non giriamo intorno alle cose, la costituzionalità, la confusione per i cittadini, il fatto che non ci siano stati gli accorpamenti mai, anche se questo è vero, per carità, sono tutte cose anche vere, cioè la difficoltà di avere sette schede, il fatto che mai c'è stato un accorpamento, d'accordo, può essere anche un argomento, ma insomma la verità è un'altra, no? Di fondo la Lega non vuole l'esito finale di questo referendum, ma insomma è detto anche in maniera piuttosto esplicita, anche nella definizione di fascismo che nelle parole di Calderoli.
Volevo dire un'altra piccola cosa anche su riguardo alla politica in generale. La sinistra, se va avanti così, penso che proprio
che
andrà, andrà al di sotto di quello che è andato ultimamente.
Che ha fatto la sinistra stavolta? Che ha fatto Danilo? Che ha fatto?
La sinistra in tante cose, la famosa sinistra del no, tutte robe di che dice no, vediamo i sindacati ultimamente. Cosa stanno facendo?
Vabbè.
Non mi sembra che siano molto d'accordo nel portare avanti tante cose. Io sono un dipendente da anni, lavoro da parecchi anni, sono un dipendente.
Sì.
Io ho avuto a che fare discussioni più con dei colleghi, dei lazzaroni, piuttosto che con dei datori di lavoro. Questo mi sembra una cosa anche abbastanza.
Vabbè, d'accordo, la ringrazio Danilo. Non so cosa significa avere discussioni con dei colleghi piuttosto che con dei datori di lavoro, però andiamo avanti. Giovanni, provincia di Torino.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Ma io volevo fare una proposta, poi non so chi a livello nazionale la può fare. Visto che tutti, prima un ascoltatore aveva detto che tutti diciamo cercano di prendere da chi gli sta un po' sul gozzo, invece io dico, io sono un dipendente, ho uno stipendio normale, sono una persona normale, diciamo, e dico, bene, sono disposto, se ci fosse una proposta concreta con ricostruzioni di case antisismiche ben mirate, eccetera, a dare per un tot di mesi una percentuale del mio stipendio in ragione di una certa cifra, per anche dei mesi, che poi magari lo Stato mi può sgravare dall'IRPEF delle tasse o da qualche cosa, e contribuire in questo modo, in modo stabile, per un tot di mesi, e credo che di dipendenti che hanno uno stipendio sufficiente per poter affrontare un sacrificio di questo tipo ce ne siano, e che è una cosa che si possa fare. Poi, per carità, sono tutte cose, ma almeno si propone qualcosa. Io credo che sia una cosa valida questa, visto che una tantum...
Sì, però non ho capito bene, Giovanni. Lei sarebbe disponibile, anche se magari non rientrerà nella categoria, diciamo, dei super ricchi, se mai dovesse passare questa cosa, è disponibile però di fronte ad una... come dire, al fatto di sapere dove poi concretamente vanno a finire i suoi soldi, è così?
che per esempio, adesso le faccio un esempio molto concreto, case antisismiche in legno che sono state anche brevettate, che sono, resistono a movimenti tellurici molto forti anche. Se mi dico, guarda, ci sono a ricostruire 150 case, 200, non lo so, l'esborso sarà questo, io poi non so se possono essere i sindacati o chi a discutere col governo, dire bene, su certi tipi di reddito si fa questa percentuale, su altri quest'altra, e per sei mesi si preleva questa percentuale per arrivare alla quota necessaria per iniziare i lavori, oppure addirittura per arrivare a coprirli i costi di questi lavori. E io sono disponibilissimo, poi magari lo Stato può dire bene, chi ha fatto questo magari...
Ho capito. La ringrazio. È con noi, lo ringrazio, Marco Taradas.
Buonasera.
Giornalista e anche candidato PDL sindaco a Livorno alle prossime elezioni. Allora,
sì,
Taradas,
per il centrodestra.
Per il centrodestra. Allora, vorrei capire una cosa. A me sembra che il governo commetta un errore solo se pensa, perché è un'ipotesi naturalmente, se ne discute, Berlusconi ieri ha un po' frenato, solo se pensa di introdurre una tantum sul redditi alti, sul terremoto. Ne abbiamo parlato prima con Piero Stellino, con altri ospiti. Io sento, anche se poi la platea veramente non è un test attendibile, che di fronte a un'ipotesi del genere, ma questo forse è inevitabile perché quando si tratta di tasse chi è favorevole naturalmente, sento che c'è grande avversione verso una cosa di questo tipo, soprattutto perché la gente dice, ma insomma, un prelievo, una tantum, poi va a finire in un calderone in cui è difficile anche riscontrare poi, no, come vengono utilizzati questi soldi. Lei che ne pensa?
Sì, io sono d'accordo. L'una tantum mi sembra una cosa sbagliata, e soprattutto mi sembra sbagliato legare il prelievo ai redditi alti, perché è un paese dove i redditi alti non corrispondono affatto alla ricchezza reale della società. L'evasione fiscale in Italia non è una cosa casuale, è una cosa reale e praticata abbondantemente. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro nero in realtà, e quindi non si può usare il criterio dell'IRPEF per stabilire chi è ricco e chi è povero. È necessario fare altro. L'idea dello scudo fiscale, per quanto sia cosa sgradevole soltanto a pensare, è un'idea in Italia molto realistica e che in questo caso credo potrebbe essere in qualche modo resa morale dal fatto che è finalizzata alla ricostruzione dell'Abruzzo.
Tra l'altro la questione della tassazione una tantum va contro, secondo me, un principio che è quello della solidarietà, che è naturalmente qualcosa che deve rimanere volontario. Non si può imporre una cosa. In Italia poi le una tantum sono sempre destinate a perpetuarsi, non si sa mai, magari quella piccola percentuale, quel punto di percentuale in più di tassazione, che sono comunque migliaia di euro per un contribuente naturalmente, e potrebbe che i governi mettono una tassa, poi vai a toglierla quella tassa, no?
Noi abbiamo tasse su contributi sulle accise che, se non sbaglio, risalgono ancora alla guerra di Etiopia, insomma, no,
sì,
è
sì.
Chiaro che in Italia non è sempre stato detto, non c'è nulla di definitivo tranne quello che è considerato temporaneo, quindi non si può fare una cosa di questo genere. E comunque una tantum soltanto limitata a un settore della popolazione sulla base di un criterio assolutamente inattendibile come quello della dichiarazione dei redditi è di per sé sbagliato.
Sarebbe un autogol, secondo me, un autogol per Berlusconi clamoroso. Non
sarebbe
a caso ieri sera,
sì,
ieri sera, non a caso ieri sera ha un po' frenato su questa ipotesi. Vedremo, naturalmente, pare gliel'abbia chiesto Tremonti, ma queste sono tutte discrezioni giornalistiche. La vicenda della tassazione sul terremoto si lega un po' a quella del referendum. Io è da giorni che dico che l'argomento del risparmio è molto forte, quello dell'accorpamento, però non bisogna essere ipocriti. La data del referendum è sempre stata utilizzata, lo scrive anche Giuliano Ferraro ormai da giorni, è sempre stata utilizzata dall'esecutivo insieme all'opposizione eccetera per motivi politici, la data di fissare la data di un referendum. Da questo punto di vista non si scappa, c'è una trattativa politica e c'è sempre stata una trattativa politica, cioè non esiste nessun principio generale per cui bisogna per forza mettere in una data oppure in un'altra, no?
Sì, io trovo che non sia in effetti forte né l'argomento economico né quello astratto, la data, è sempre stata oggetto di scelta politica. Il problema è qual è la qualità di questa scelta politica. Se la scelta politica è quella, il referendum è fatto a parte per consentire la discussione, non prendiamoci in giro, perché in Italia in realtà l'argomento isoliamo il referendum e mettiamolo all'ultima data possibile, vale a dire a metà giugno, ha significato invitiamo gli italiani a non andare a votare il referendum. È stato l'unico strumento di democrazia diretta che c'è nel nostro paese, in un sistema in cui la politica, il sistema dei partiti attraverso leggi elettorali sempre fatte sempre di più per rendere fantasiosa la partecipazione degli italiani alla scelta ad esempio dei parlamentari, insomma non va. Ora, alle volte i promotori del referendum hanno chiesto facciamo il referendum a parte per consentire la discussione.
Sì.
Io sono sempre stato invece dell'idea che il referendum va messo insieme alle altre elezioni, come succede negli altri paesi, perché deve essere qualcosa di normale il referendum, non deve essere una cosa eccezionale. Oltretutto in Italia esistono delle regole che richiedono una quantità di firme tale per cui soltanto una organizzazione molto macchinosa è in grado di raccogliere 500.000 e passa firme nell'arco di 3 mesi. Due, esiste il quorum che non esiste in nessuna parte del mondo. Allora mi pare logico accorpare il referendum alle elezioni, questo come criterio generale. Poi c'è la scelta politica. Oggi la Lega si oppone perché è contraria al bipartitismo, il centrodestra è diviso fra coloro che sono favorevoli o contrari, ma qui si entra già nel merito.
No, assolutamente. Prima un ascoltatore diceva insomma Berlusconi avrebbe, se è vera la cosa che oggi ha detto Berlusconi, cioè la Lega voleva rompere, voleva uscire dal governo, magari è un modo per attribuire alla Lega la responsabilità di un mancato risparmio, perché Berlusconi secondo me questa cosa del risparmio e della ricaduta che può avere sull'opinione pubblica ci pensa, è molto attento a questa cosa qui, dunque potrebbe essere anche un'arma utilizzata oggi da Berlusconi a livello propagandistico, comunque da presentare all'elettore e dire la Lega ha voluto questo, la responsabilità di questo mancato risparmio è della Lega. Però può essere vera? La Lega sarebbe arrivata fino alla rottura?
Ma potrebbe darsi, francamente, perché il referendum in effetti comporta un sistema elettorale dove si rafforza molto il partito più forte della maggioranza, e anche se non si impediscono le coalizioni, che secondo me anche col nuovo sistema ci sarebbero, naturalmente si rende più debole il partito più piccolo all'interno della coalizione. Quindi è comprensibile che la Lega da questo punto di vista sia contraria. D'altra parte il referendum è nato per mettere in discussione la legge nel suo complesso, però per come è fatta la legge nel nostro paese, la legge sul referendum, e per come poi è stata interpretata la Corte Costituzionale, in realtà il referendum d'abrogativo è diventato propositivo di fatto, perché crea una legge completamente nuova. Ora, una legge che nasce dal taglio di alcune parti di una pessima legge come quella attuale difficilmente può essere una buona legge. Il referendum è stato fatto per mettere in discussione la pessima legge, che da un lato garantisce certo la capacità di governo, dall'altra parte però ha tolto qualsiasi funzione al Parlamento, e questo non va bene.
Bene, grazie a Marco Taradas di essere stato con noi, buona serata.
Grazie.
20 e 26, Roberto, provincia di Roma, buonasera.
Pronto, salve, buonasera a tutti. Scusi, vorrei intervenire rispetto a due sollecitazioni che avete avuto questa sera.
Sì.
Dunque, una è per esempio gli enti inutili per risparmiare, si parlano tanto delle province che sono semi inutili. No?
Sì, Roberto, però la sentiamo malissimo, dobbiamo richiamarla perché il telefono è disturbato. Silvio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io volevo un attimino intervenire in merito ai famosi 12 miliardi che era la cifra paventata dal ministro Maroni, no? Ecco, e in merito a questo, poi l'altra sera ho visto un'intervista al ministro Tremonti per quanto riguarda, diciamo, il famoso 5 per 1000,
sì,
no? Che
sì.
Diceva nulla toglie, anzi aggiunge. Ecco, ma poi dopo la domanda precisa sembra che lui abbia risposto no, ma è una cosa simbolica, non verranno certo fuori da lì dal 5 per 1000, mentre invece una cosa reale che si è saputo che stanno arrivando migliaia di avvisi di accertamento a soggetti, diciamo, che sono soggetti agli studi di settore, cioè a lavoratori autonomi, no, soggetti agli studi di settore.
Questo che c'entra, mi scusi.
Ecco, questo c'entra perché si dice sempre che in Italia non vengono messe le, diciamo, tasse, no? Poi la prima cosa che si pensa è quella di andare a prendere là dove già è sicuro, cioè soggetti allo studio di
guardi,
settore.
Silvio,
chi sono?
Io non lo so se gli accertamenti siano giusti, sbagliati, se sia una vessazione o meno. Gli accertamenti si fanno come è normale che si debbano fare, per cui però è una cosa diversa gli accertamenti sugli studi di settore e l'eventuale tassazione una tantum, sono due cose completamente diverse.
No, no, a parte questo, però dico, sono già automatici gli avvisi di accertamento, per cui non è che sono. Ecco, e l'altro aspetto era il discorso di mettere un'ulteriore accisa, cioè sul discorso relativo alle benzine, no?
Sì.
In buona sostanza, un'altra cosa. Poi la seconda cosa, e chiudo, mi sembra che la Lega abbia, come dire, non ha preso l'occasione per cominciare a risparmiare 400 milioni di euro che si sicuramente quelli ci entravano in tasca e li davamo già sicuramente.
Guardi, la Lega da tempo ha abbandonato la linea, secondo me, del rigore sulla spesa, eccetera, eccetera. Per cui la cosa principale è mantenere, come dire, un potere importante, un ruolo all'interno dell'esecutivo per fare le cose che vuole fare la Lega, e questo è in disaccordo con la legge elettorale che eventualmente verrebbe fuori dal referendum.
Scusa, Ste. Oh, Ste, che ne dici dei VM azioni BNL a Unipol?
Oh, si può fare. Oh, ci devono da 3 euro e vendemo, se no dobbiamo condividere insieme una governamento, eh?
E certo.
E se no ci devono da 2,60 euro. Oh, Bilbao c'è da oggi 2,60.
Ma certo. Però dopo dobbiamo condividere insieme una governamento. Non è che possono fare come gli pare piace questi, eh?
Lo so, però loro dice io sono Unipol, mi piglio tutto il discorso da banca, da assicurazione. Noi altri siamo biglieristi e ci pigliano i palazzi.
E che noi abbiamo il 27,5% nostro da banca, mica da un altro, eh?
Oh, lo stesso discorso l'ho fatto pure a Pino Statuto che sta a Milano. Oh, le cose devono essere chiare per tutti. Non è che uno esce, un altro rimane, un altro fa, bella figa, oh. O se no dovremmo condividere insieme la governamento.
Allora, quello che state ascoltando è una parte di uno spettacolo teatrale che è già stato presentato a Milano e che doveva andare in scena anche a Lodi. Autore e interprete di questo spettacolo, che ha come titolo Diluvio Universale, The Rise and Fall of Giampi, e per Giampi si intende Giampiero Fiorani, che voi tutti ricordate nella vicenda delle scalate bancarie, Eugenio De Giorgi, che saluto, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, De Giorgi, innanzitutto cosa racconta questo spettacolo e poi cosa sta accadendo a Lodi?
Sì, beh, lo spettacolo appunto narra della scalata, famosa scalata ad Antonveneta da parte appunto di Fiorani, Fazio and Company, e narra dei fatti accaduti che io ho estrapolato da tutta la rassegna stampa. Ho letto più di 5.000 articoli della rassegna stampa nazionale e internazionale, il libro scritto molto bene, dove narra e spiega tutto come è successo Capitalismo di rapina, edito da Chiare Lettere, e quindi racconto l'accaduto. E ho interpreto i personaggi di protagonisti, appunto Fiorani, Fazio, Ricucci, Coppola.
Li interpreto tutti lei?
Sì. Sono,
mi faccia un po' Fazio, non ricordo bene, mi faccia un po' Fazio che non ricordo bene la voce dell'ex governatore della banca.
Giampi, bisogna stare attenti, non si può.
È un po' un personaggio appunto molto vicino, sì. Un po' pretesco, ecco, non sono imitazioni, ci tengo a dire che nello spettacolo
no certo non sono imitazioni, ma sono reinterpretazioni di personaggi, diciamo.
Infatti a volte mi spavento da solo quando li faccio, perché ne ho creato vedendo quello che dico, quello che faccio, pensando che è successo realmente, faccio ancora fatica a crederci nonostante abbia fatto un bel po' di repliche.
Allora, insomma, questo spettacolo è andato in onda senza problemi a Milano oppure con proteste, cose da parte dei protagonisti?
No, a Milano siamo andati in scena, avevo ricevuto una lettera da parte dell'avvocato di Fiorani dove mi chiedeva di leggere il copione e voleva non farmelo fare, però gli è stato risposto che, come in realtà è vero, dai miei avvocati il testo l'ha letto l'avvocato di Anton Veneto, sì. Che mi ha dato l'ok, conosceva bene i fatti, quindi ha detto che raccontavo tutto quello che era già stato scritto in realtà dai giornali e da un libro, quindi non ho inventato e non invento.
E invece a Lodi, che chiaramente a Lodi è una piazza un po' più sensibile da questo punto di vista, immagino,
sì,
no?
Sicuramente. A Lodi avevamo fissato questa data il 23 aprile al Cinema Moderno. Sì. È successo che l'avvocato di Fiorani ha mandato una lettera dicendo che non si poteva, di non fare, anzi diceva non fate lo spettacolo perché è diffamatorio, e quindi chiedeva danni ingentissimi, e il cinema poi si è ritirato da questa cosa.
Questo forse è comprensibile o no? È comprensibile il fatto che cinema magari sia messo il proprietario di quello di quello stabile.
Infatti non ce l'ho assolutamente con il cinema, ognuno giustamente è libero di fare quello che crede. Io non pretendo nemmeno di dire che io non sono la verità, io racconto fatti storici, un capitolo della storia che è successo, che è accaduto, non invento niente, infatti non denuncio, ci tengo a dire, Fiorani o quello che è successo.
Come la definisce lei, come lo definisce questo spettacolo? Ho letto da qualche parte uno sberleffo, cioè quali sono i paragoni?
Diciamo che attraverso il mio forse la mia provenienza, che è lo spettacolo, che è dalla commedia dell'arte, quindi il giullare che racconta e si immedesima e interpreta tutti i personaggi, uno sberleffo sì, ma soprattutto usa un linguaggio molto semplice che anche la persona più popolare, meno colta, che conosce come me prima di questo spettacolo, diciamo magari meno gli intrighi o comunque...
Ecco, perché è difficile raccontare gli intralazzi bancari, chiamiamoli bancari, così, no? È difficile raccontarli, no?
Qui ti faccio capire un bel po' di cose, si capisce molto e alla fine avviso tutti, anzi metto allerta tutti dicendo controllate i conti correnti, quando da domani state attenti, difendetevi, nel senso che siamo tutti un po' ignoranti, lasciamo perdere, diciamo sempre ma sì, chi se ne frega alla fine, chi se ne frega, no.
Senta, lei ce l'ha con Fiorani per questo stop, spero provvisorio, all'odio?
No, anche perché il comune poi adesso mi ha dato lo spazio, lo faremo il 28 o il 29 aprile, quindi lo spettacolo si fa.
Beh, perché poi non è che Fiorani può impedire che...
No, assolutamente, infatti non è possibile.
Senta, com'è che la sua interpretazione di Fiorani, com'è? Me la rifaccio un attimo, se ha voglia.
Fiorani appunto non gli assomiglia, però è uno che dice the power of love, no, love of, il potere mi piace e lo voglio, vai Giampi, vai, yes.
Grazie, buona serata, grazie Eugenio De Giorgi. 20:38, Enzo da Roma, buonasera. Enzo?
Da Napoli, sì.
Enzo da Napoli, sì, ci sono due Enzo, questa sera facciamo un po' di confusione perché per caso ci sono due Enzi, due Roberti, due eccetera eccetera.
Chiamo da Napoli, dunque.
Lei chiama da Napoli, va benissimo così, dica.
Allora, dunque, io ieri sera ho sentito il pezzo che avete mandato in onda verso quest'ora riguardo la dichiarazione che ha fatto Bertolaso. Io condivido, lui diceva che i terremoti non uccidono in quanto sono eventi naturali, sono gli uomini che uccidono con l'avidità quando costruiscono economizzando. Va benissimo, condivisibile tutto. Però chiamando da Napoli, io ho vissuto il terremoto dell'80.
Allora?
E praticamente hanno costruito in un paese confinante con Pompei, Bosco Reale, che è stato etichettato come zona rossa ad alto rischio sismico. Lo Stato ha edificato un vero e proprio quartiere che si chiama Piano Napoli, proprio alle falde del Vesuvio. Gente che è stata sfollata dal terremoto dell'80 l'hanno impiantata proprio alle falde del Vesuvio, ci hanno costruito proprio un quartiere di terremotati, case definite a residenza limitata nel senso che nell'arco di 5 anni queste case non sarebbero più state occupate, ma avrebbero avuto queste persone degli appartamenti.
Ma in Italia, come lei sa, le cose provvisorie come le tasse diventano quelle poi definitive. Guardi, la ringrazio di averci ricordato questo episodio, ma di storture, di follie commesse nel post terremoto in Irpinia se ne potrebbe parlare per ore ed ore, e dovremmo arrivare alla conclusione che nulla di serio si può fare nel nostro paese, soprattutto dopo un terremoto. Io, siccome non ci voglio arrivare a questa conclusione, alcune cose preferisco quasi dimenticare. No, scherzo, naturalmente lei ha fatto bene a ricordarci alcune cose. Matteo dalla provincia di Varese, più veloci perché andiamo verso la conclusione. Matteo, dica.
Sì, volevo solo dire che il principio della progressività della tassazione è riconosciuto in tutto l'Occidente, anche nei paesi anglosassoni. Tuttavia, quando sento parlare gente come Sansonetto, ho quasi l'impressione che da noi venga inteso la progressività sui redditi alti quasi come una sorta di punizione.
Ma io questo non lo so se Sansonetti la intende in questo modo, so solo che il ritorno al principio di fondo, l'idea di colpire i più ricchi, che più ricchi non sono, con una tassa di solidarietà, una tantum per il terremoto, mi pare, secondo i pareri che abbiamo raccolto, secondo l'umore di quello che sento anche dai vostri interventi, mi pare una cosa controproducente per lo stesso governo in primis, e secondo anche sbagliata. Pino da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sempre, se possibile, sul caso Santoro oramai è di attualità. Dunque, io mi sono fatto una mia opinione col tempo. Santoro da tempo che non lo ascoltavo più, perché ormai sono le solite cose, buonanotte. Dico, mi sono incuriosito, dico, ma davanti a un dramma del genere voglio vedere, proprio curioso di sapere cosa avesse detto.
Risultato?
Risultato che è una fotocopia delle altre trasmissioni. Allora su Santoro mi sono fatto una mia opinione personalissima. Sì. Praticamente dall'alto dei suoi 60.000 euro al mese, lui dell'Italia se ne frega poco. Il suo obiettivo, che comandi Prodi, comandi Berlusconi, comandi qualcun altro, è l'unico, è Berlusconi, perciò ormai è risaputo, lui non interessa nulla dei pensionati a basso reddito.
Ma guardi, Pino, io però francamente delle interpretazioni su cosa ha in mente Santoro e anche in parte di quanto guadagna non è che mi importi, non è che mi importi tantissimo. Certamente qualche pregiudizio nei confronti di Berlusconi ce l'ha, su questo non c'è dubbio, ma sa, insomma, è una cosa abbastanza diffusa quella di avere pregiudizi su Berlusconi, non è che ce l'ha solo Santoro. Enzo da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, io volevo intervenire.
Fondati o meno i pregiudizi, naturalmente. Enzo, dica.
Sì, io volevo intervenire sul tema della proposta di questa tassa per contribuire alla
situazione. Sì, mi dica.
Ma io non la trovo una proposta giusta. Anche se ovviamente insomma esprimo molta solidarietà, diciamo, verso queste popolazioni. Io ho vissuto il terremoto dell'Irpinia, per cui insomma riesco a capire perfettamente. Però credo, forse c'è stato anche un intervento precedente, credo che la solidarietà è qualcosa di diverso rispetto a quella di imporre.
Sì, secondo me il principio è questo. Poi l'altra cosa, Enzo, velocemente.
L'altra cosa era la solidarietà a Vauro, perché credo che il problema è che in qualsiasi altro paese con una informazione più libera oggi se lo sarebbero contesi Vauro, cioè, nel senso che una volta cacciato dalla RAI forse avrebbero, chiunque altro avrebbe cercato di prenderselo. In Italia ovviamente questo non è possibile, e paradossalmente forse solo alla RAI può andare Vauro, per cui se ce lo tolgono anche di lì è la fine.
È la fine di che? Non è che la libertà di, non è che la libertà di informazione passa per la presenza di Vauro in televisione, mi scusi Enzo, su questo non sono d'accordo, ma riprendiamo domani, perché oggi abbiamo concluso la Zanzara. Etta, radio24.it, appuntamento domani 18:30.
La Zanzara.